Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 5 settembre 2024, promosso dalla Diocesi di Trieste, presso la parrocchia della Beata Vergine Addolorata, presso Piazza Valmaura 7, a Trieste, sul tema «Incontro sulla figura di Don Primo Mazzolari». Il Ministero della Cultura Popolare, nel marzo del 1941, sequestra il suo libro «Tempo di credere». Il libro si diffonde in forma clandestina. Presentato dal parroco Don Alessandro Cucuzza, ospite Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Il brano su cui rifletteremo questa sera, il testo, è Tempo di credere. È il leitmotiv di questo libro, di Primo Mazzolari, è un brano del Vangelo molto conosciuto, molto bello, che adesso vi leggo. Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti, lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Innanzitutto buonasera, sono contento di essere ancora qui con voi. Questa volta guardiamo ad un testo, e appunto era così il desiderio di leggiamo insieme qualche pagina di Don Primo Mazzolari. E però non un'antologia prendendo qua e là, ho deciso di prendere un libro tra i tanti. Don Primo Mazzolari talvolta viene ricordato perché, che so io, ha scritto sul tema, per esempio, tanto della pace e della guerra. L'avevamo già la volta scorsa detto. Per cui poi il vertice di tutto questo è il libro Tu non uccidere, che condensa queste cose che avevo detto, scritto, pubblicato anonimo dopo, eccolo. Piuttosto che tanti testi sulla parrocchia, lettera sulla parrocchia, la parrocchia, auspicandone un profondo rinnovamento già ai suoi tempi. Però anzitutto è un autore spirituale, dove spirituale però non vuol dire che allora parla soltanto di cose del trascendente. Tanti suoi libri sono prendere una pagina del Vangelo e sulla falsa riga di quella pagina, non solo delle lezioni, ma a partire da quella pagina dialogare con la vita, entrare dentro le pieghe della vita, anche le sofferenze che ci sono, le tragedie del proprio tempo. Quindi così, per esempio, il Samaritano, è evidente, è che prende la parabola del Samaritano e fa passare un po' tutti i vari personaggi, come fa nella Fratelli Tutti, Papa Francesco. Ma qui ci dedica un intero libro su questo, non è un capitoletto come nella Fratelli Tutti, ma dentro ci mette tanta riflessione su questi, chi è il ladrone, chi sono quelli, i sacerdoti, le vite che passano. La stessa cosa fa con tanti altri. Uno, il suo libro più famoso, La più bella avventura, è Il figlio al prodigo. E il fratello minore, il fratello maggiore, il padre, ma tutto poi attualizzato. E la stessa cosa fa con la figura, dunque non soltanto parabole, ma di Zaccheo, della Samaritana, e ci fa dei libri sulla figura di Zaccheo. Quello che invece ho scelto di fare con voi è appunto non una parabola, ma è l'episodio dei due discepoli di Emmaus. Il libro si intitola Tempo di credere. È stato scritto, e come tanti altri libri, questo forse più di altri, in modo composito, cioè prende anche, lui scriveva tantissimo, però poi riciclava, come quando anche noi, no, tante volte dobbiamo fare tante cose e dici, beh, questo lo dico a Valmaura, ma però aspetta, che poi lo dico anche, tanto ci sono altre persone, ecco, però in questo modo lui riprende, rielabora, non c'è un ordine, cioè il canovaccio è il racconto dei due discepoli di Emmaus, ma già un po' reinterpretato, come vi dirò fra poco. E però in modo composito. Scrive nel 1940, mi pare verso il 6-7 settembre lo ha finito, porta però la data, la mente quella del 14 settembre, perché è la festa dell'esaltazione della Santa Croce. E abbiamo sentito che il testo comincia con quello stesso giorno, che è il giorno della Pasqua. Ma chi è il giorno in cui due vanno via? Due sono che prendono la strada per allontanarsi. Per cui quello stesso giorno è un giorno che è anche una tragedia, apparentemente, perché quel distanziarsi consente che il Signore, anche se all'inizio non è riconosciuto, si fa vicino, e abbiamo sentito poi si fa riconoscere, viene riconosciuto, e loro tornano indietro. Perché? Perché la Chiesa è come un focolare che non ammette assenze. Per cui anche chi si è allontanato, la Chiesa è casa sua, è il suo focolare. Sono evidentemente linguaggi datati degli anni 40, noi oggi non usiamo più questa espressione perché non abbiamo più i camini nelle nostre case. Ecco, questa visione di Chiesa aperta, non arcigna, che condanna, ma che è in attesa che anche chi si è allontanato ritrovi la via di una comunione. E anzi dirà, nella conclusione, che la carità apre alla comunione. Ed è stata però la carità verso quest'ospite un po' misterioso che fa ardere il cuore e che gli dicono: ma fermati con noi, e gli offrono la cena. Questa carità del cuore che ti fa ospitare verso il forestiero apre alla comunione del tornare là dove c'è Pietro e gli apostoli, il cenacolo. Ebbene, questo libro scritto, ho detto, concluso all'inizio di settembre, poi doveva avere l'imprimatur. Ma la più bella avventura, che se voi lo leggete non riuscite a trovare perché è stato messo all'indice, non riuscite. Io sfido uno a trovare, senza leggere la prefazione, no, dove magari sì, nell'edizione critica si dice qualche punto che sarebbe stato un po' preso come cattivo, no? Perché c'è un'allusione a certi modi di fare degli intellettuali cattolici. Era stato messo all'indice. Quando deve pubblicare questo, pochi anni dopo, si premurano di avere l'imprimatur da due parti, perché hanno paura. Lo ottiene a Cremona, ma viene pubblicato dall'editore a Brescia, e lì ci mettono un po' più di tempo e c'è un po' di paura, no? Perché? E riesce a tenere due volte l'imprimatur, ma però appena dopo che sarà pubblicato, mi pare nel marzo del 41, ci penserà la censura fascista a farlo ritirare. E anche se non si parla mai di fascismo nel libro, però magari si capisce chiaramente che si è contro quello spirito di guerra che mette un popolo contro l'altro, e questo bastava già. E anche se sto cercando la prefettura di Brescia, perché è stato l'editore, era a Brescia, 5 marzo 1941, 19esimo, no, perché bisognava contare gli anni, perché e si dice: di seguito alla prefettizia del 22 dicembre uscente, in riferimento alla vostra sopra indicata, vi comunichiamo che il Ministero della Cultura Popolare, convenendo nei rilievi fatti da questo ufficio stampa, ha disposto, cioè appunto questi riferimenti alla guerra e a una certa visione eroica del dare la vita, no, l'eroismo del morire per Mussolini, e che non è citato però, cioè sono soltanto allusioni proprio, e ha disposto che della pubblicazione in oggetto sia sospesa la diffusione almeno per tutta la durata della guerra. Per cui il motivo era questo. E dopodiché il libro comincia a girare in modo clandestino. Ed è che appunto le persone se lo passano e comincia ad essere diffuso così. Io adesso ho fatto un po' di questa introduzione, il libro comincia non a commentare il brano di Vangelo, e però dicevo non è una lezione, per cui non è attento alle questioni esegetiche, piuttosto rimane sullo sfondo la narrazione dei due discepoli di Emmaus e dentro c'è la sua spiritualità molto cristocentrica, per cui sempre tutto in riferimento a Gesù Cristo, e però una spiritualità che ha a che fare con la vita concreta, con le persone. Fa iniziare il libro con il cenacolo, per cui quello stesso giorno c'erano, e infatti alla fine noi troviamo che i due discepoli tornano nel cenacolo, e però il testo comincia proprio con questo riferimento, il trovarsi nel cenacolo e il libro, io cito non dall'edizione critica ma da quello da cui abbiamo sempre sottolineato e così via, l'edizione precedente, e qui nel cenacolo lui comincia a professare la sua fede. Io credo. Io credo. Cosa vuol dire credo? E appunto il libro è tempo di credo. Siamo 1940. Siamo dentro la tragedia dell'Europa e del mondo che è tutto infiammato dalla guerra. Dentro questo cenacolo lui vede degli uomini impauriti. Sono gli uomini del suo tempo. Vede degli uomini incerti e nonostante fuori dal cenacolo, lui dice, la Maddalena ha incontrato il risorto, le donne hanno incontrato il risorto, fuori dal cenacolo. Poi noi sappiamo che in altri Vangeli è Gesù che appare anche nel cenacolo, però lui ha questa. Lì nel cenacolo sono pieni di paura. Gesù è già stato incontrato fuori dal cenacolo. E lui dice che quello è questo, suo del 1940, ma per me, cioè, sono molto assonanze anche con questa nostra terza guerra mondiale a pezzi. Dice che è un tempo di povere fedi, ingenue fedi, illusorie fedi, sono le fedi nelle ideologie. Ed è vero che le ideologie sono delle religioni per le quali le persone arrivano a dare la vita, ma sono povere fedi. E invece lui vuole riportare l'attenzione sulla fede vera. E allora ecco la sua professione di fede. Io credo. E lui dice, è tempo di fede, ma di quali strani fedi è pieno il mondo? L'uomo si è dimesso perché molti gli dicono che c'è qualcosa di più grande di lui, di più urgente del suo destino. Io vi dico che non c'è nulla di più urgente del destino di salvezza che investe ogni uomo, che c'è sempre stato qualcuno di più grande dell'uomo e che tutti i tempi sono tempi straordinari, non esistono tempi ordinari. Esistono invece molti uomini che non capiscono la straordinarietà di ogni ora, per il solo motivo che non è solcata da portentosi avvenimenti. È proprio dell'uomo il credere, ma vi sono fedi così provvisorie e paurose, che è la fede che ti porta ad andare in guerra, perché hai paura dell'altro che ti porta via e devi fargli la guerra. Dice, vi sono fedi così provvisorie e paurose che non vien voglia di discuterle. Solo i credenti nel Vangelo e nella Chiesa meritano d'essere importunati con richieste di ogni genere, poiché questa fede impegna veramente chi crede e soltanto chi crede, mentre certi fedi temporali indegnano piuttosto chi non crede. Una fede che tende verso l'eterno, voi la dite un'illusione, ed io vi lascio dire ciò che volete, perché so quanto è inutile discorrere di cose eterne con chi non ha ancora misurato la vanità delle cose temporali. Lui qui denuncia che c'è un materialismo estremo, 1940, ma denuncia un estremo, spregevole materialismo. Cioè, voi capite, altro che pensare che una volta c'era la fede. Se si è arrivati a quella guerra è perché le anime erano corrotte da un profondo materialismo, per il quale si arrivava ad essere un popolo contro l'altro popolo, perché la materia era più importante di tutto. Quella terra, quella miniera, quell'isola. Eppure qualche cosa di eterno siete costretti a mettere insieme anche voi. Questa è la modalità un po' di Don Primo Mazzolari, per cui sembra adesso che voglia interloquire con quelli che non credono e che disprezzano la prospettiva del cammino di fede cristiana, perché sono in questo profondo materialismo. Eppure anche voi credete in qualche cosa, sì, nella materia. C'è una frase in dove arriva a dire che anche gli scienziati non sono diventato altro che dei salariati. Cioè sono dipendenti dal regime, hanno rinunciato alla razionalità. Cioè, certo, giustificavano il razzismo gli scienziati, andavano nelle scuole a giustificare ed erano professori universitari. E Don Mazzolari è, magari è soltanto una riga, ma le canta per bene. E allora ecco che viene adesso censurato. Nel confronto il cristiano, cioè, allora voi vi pensate così liberi perché non avete la fede ingenua che c'è un Dio? E invece il cristiano è più libero, più sincero, più logico, terribilmente logico. Se voi rivestite d'eterno l'effimero, egli col niente fa l'eterno, ma mentre io sono certo che i vostri idoli sono mortali, voi che al pari di me spingete l'occhio del cuore al di là della morte, non siete altrettanto sicuri che di là non ci sia nessuno. Almeno io costruisco l'eterno dove c'è posto, voi lo ponete dove, appena allungo la mano, sento che non c'è. Io sono il sognatore, voi gli idolatri. Nel sogno cristiano, poiché vi compiacete di dar questo nome al nostro Evangelo, la gioia sovrabbonda, perché vi ha preso stanza l'amore. Già l'anno scorso dicevo, sì, il linguaggio è degli anni 30, degli anni 40, vi ha preso stanza l'amore, noi diremmo vi abita l'amore. Ecco, andiamo un po' oltre questo linguaggio. Il nostro Dio fatto uomo è ben più grande del mio sogno. Nel mio sospiro lo raggiunge, né il mio sospiro lo raggiunge, né la mia fede, benché la mia fede sia Lui. Lui più reale d'ogni nostra piccola realtà, più vivo d'ogni vivente, più parlante d'ogni nostra parola. Don Primo Mazzolari è uno che ci crede in Dio ed è innamorato di Gesù Cristo. Se lo facciamo soltanto pacifista, non abbiamo capito chi è Don Primo Mazzolari. Certo che è contro noi, perché c'è stato in guerra, coi suoi occhi. Posso fissare perfino il mio passato, voler bene anche al dolore, capire anche la morte, Senza di lui non capisco niente. Senza il suo perdono, l'indulgenza mi fiacca. Senza la sua casa, l'esilio non ha fine. Ecco, siamo ancora nelle prime pagine, prima di commentare l'episodio, ma lui dice in che cosa crede. E dice: credo nello spirito. L'uomo si vanta di seminare la morte, di fare il deserto. La nostra grandezza la misuriamo con la morte. Essa è davvero l'opera delle nostre mani. Ma pensate a quello che sta succedendo in Ucraina o a Gaza. O in Congo. Che non ci dicono le centinaia di morti che ci sono stati in questi giorni in Congo. Facciamo concorrenza a Satana in opposizione allo Spirito. E via via. Ma è interessante poi quando lui cerca di dire che cos'è la fede. La fede non è dar credito semplicemente a una dottrina, ma lui dice è il fatto di Gesù. Cioè è conoscere personalmente Gesù. Per lui parlare del fatto Gesù vuol dire, ma lo dice esplicitamente, conoscere personalmente Gesù, cioè un rapporto personale. Il guaio comincia quando la gente, sono sue parole, s'attacca e crede a tutto pur di campare. Sono le ideologie, è il materialismo. Uno si attacca a tutto. Ma guardate che è il nostro mondo questo. Perché magari c'è già il ragazzino che dice io non ci credo, non si fa credere, dimostra. Ma poi lui a cosa crede? Alle mode passeggere. La sua vita è appesa a quello che è la moda del momento, che magari subito cambia il giorno dopo. Quanto ci si condiziona l'un l'altro, si è dipendenti dal giudizio degli altri, dalla brutta figura, che comporta che non abbiamo il coraggio di testimoniare, di dire quello che siamo. Avevo paura di essere, di passare per essere troppo deboli, allora bisogna essere aggressivi, averla vinta, l'ultima parola. E si litiga per un parcheggio e uno tira fuori un coltello. È successo a me. No, non ha tirato fuori il coltello, lo ha investito e l'ha ucciso. Era un piccolo imprenditore che ha ucciso uno che ha litigato per il parcheggio. Perché se tu ti vivi a Dio, rimani te e devi affermare te. E non vuoi che gli altri ti mettano i piedi sulla testa. Dice un giovane che vive con passione l'ora meravigliosa di questo mondo traboccante d'energia. No, no, perché poi dopo Mazzolari però non è pessimista. Lui è contro una teologia anti. E dice, siamo da decenni, da due secoli, dice, che veniamo da una teologia che è anti, che è contro il mondo. Anti. Invece no, l'ora meravigliosa, ma come se è la guerra, l'ora meravigliosa di questo mondo traboccante d'energia, d'ardimento, di immaginazione, questo giovane non può sentirsi invogliato ad occuparsi di una chiesa che non si presenta con richiami di alta tensione spirituale. Davanti alle chiese che si fanno deserte e fredde, non c'è che una risposta, una nuova fiamma di chiesa, che questa fiamma, che è la novità della Pasqua, per questa fiamma non occorre rubar legna a nessuno, cioè ci abbiamo tutto quello che serve. Vi ricordate quello che ha detto il Papa alla chiesa di Trieste? Siamo con le carte in regola, abbiamo tutto quel che serve, non dobbiamo andare a rubare la legna di nessuno per accendere il fuoco la fiamma dell'amore di Cristo. Abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo i sacramenti, abbiamo il Vangelo, siamo Chiesa. Non è un pessimista Mazzolari. Le dice, ma da innamorato di Cristo. E vuole svegliare di essere innamorati di Cristo e dare la vita per Lui. Le suggestioni del testo sono tantissime. A volte sono aforismi che diventano quasi dei comandamenti, cioè che sono lì che ti lasciano un po' pensieroso. È il suo stile. La necessità di una fede viva e non ridotta a dottrina intellettuale. Nel fatto di Gesù è insito il pericolo, quello di ridurlo a storia passata. Ed è quello che è capitato ai due discepoli di Emmaus, e comincia a raccontare la storia dei due discepoli di Emmaus. Loro parlano di Gesù, ma al passato. Il fatto Gesù è diventato una cronaca, e dice sono dei bravissimi a fare cronaca e raccontano quello che è successo nel passato. Per chi non ha visto, sentito, toccato, è facile che l'insegnamento del Signore divenga soprattutto una dottrina e che si miri a costruirla sistematicamente più che a viverla. La conoscenza dell'insegnamento del Signore ne ha guadagnato, mentre è rimasta scarsa, la conoscenza di Lui, che ai fini della salvezza è più urgente dell'approfondimento del suo insegnamento. Questa è la vita eterna. Che essi conoscano te e colui che tu hai mandato. La dottrina di Gesù è un'immagine di Lui e da sola non basta darci la vera conoscenza. Talvolta un sapere prevalentemente intellettualistico trattiene più che accostare, suscita dubbi invece di calmarli. No, no, bisogna studiare teologia, eh? Professore di seminario e... Però c'è anche questo rischio di un intellettualismo, il Papa parla di neognosticismo. La conoscenza che fa la nuova creatura, oltre la conoscenza dell'insegnamento del Signore che ci viene dalla Chiesa depositaria sicura, richiede la conoscenza del fatto di Gesù, cioè la conoscenza personale del Signore. La conoscenza personale. Io penso che questa è la cosa più difficile che siamo chiamati a creare qualche occasione per i nostri ragazzi e i nostri giovani. Poi possiamo fermarci sulla soglia, ma questa è la cosa impegnativa. Se gli spieghiamo chi è Gesù, gli diamo delle dottrine e dei comandamenti, ma non provano di incontrarlo nel loro cuore, nella loro coscienza, come una fiamma viva, e come quel Dio che dice anche Geremia un po' arrabbiato, mi hai sedotto, ho cercato di contenerti, ma non potevo perché era come un fuoco dentro di me. Cioè se la fede non è questo, sì, è un'ideologia. E rischiamo di ridurre a ideologia anche la teologia. La dottrina, il catechismo. Avete sentito, Lui dice, no, serve l'insegnamento del Signore che ci viene dalla Chiesa depositaria sicura, ma non è abbastanza, perché ne faccio un'ideologia con la quale mi metto a combattere e a tenere fuori, lontani. La fede non è puro rapporto della mia mente con le verità rivelata, ma un inserimento di tutto me stesso nel fatto di Gesù, il vivente. Ma per i due discepoli di Emmaus, Gesù è morto. Non è più il vivente. E se il credente considera che Gesù è morto, non è un credente. Lo riduce a un bravo esempio, sì, bellissimo esempio. a cui mi ispiro. Ma è morto. È un morto. La Chiesa ha sempre tenacemente difeso contro ogni invadenza e volatizzazione intellettualistica il fatto di Gesù e la sua vera integrità. Ma il fatto ha un pericolo che il concetto, flatus vocis, non conosce. Può essere il fatto di ieri. Per i due Gesù è una potenza passata. Era potente in opere e in parole. Era. E dunque Mazzolari parla della mancanza di speranza dei due discepoli di Emmaus. Il tema di quest'anno pastorale che si apre, uno dei temi, è con il Giubileo, è proprio Pellegrini di speranza. Per cui intercetteremo come questo grave peccato dei due discepoli di Emmaus, la loro grande mancanza di speranza, è quella che affligge il nostro tempo. E siccome il Papa nella bolla di indizione dice che servono dei segni di speranza per i giovani, per le famiglie, per i carcerati, per i migranti, e io commento che tu sei il segno di speranza, c'è un'anticipazione della lettera pastorale. Tu sei chiamato ad essere segno di speranza. Se incontri, se ti lasci il cuore, se apri il tuo cuore. E dice come pure dell'uomo di ogni tempo. Cioè la mancanza di speranza dei due discepoli è la mancanza di speranza dell'uomo di ogni tempo. Che allora diventa gretto, materialista, si attacca alle cose, proprio perché non ci crede nell'amore, nella vita eterna, in un Dio che salva. Non ti restano che le cose, uno spregevole materialismo. I due sono cronisti esatti e precisi, ma non sanno leggere negli avvenimenti la novità. Come cronisti sono esemplari, come storici manchevoli. Perché per lui lo storico è quello che sa cogliere il senso di quello che avviene. E Gesù è andato in croce, è morto, ma è il figlio di Dio, è il verbo che si è fatto carne. È l'amore che vince. Loro si fermano invece a considerare che è un fatto passato. Senza rischiare congetture che i fatti possono incaricarsi di smentire a distanza di pochi giorni, lo storico deve sentire anche il domani, specialmente quando guarda gli avvenimenti con fede e passione. Una verità che si anima sotto la cordialità del nostro sguardo, non ha nulla di sospetto e non diviene meno accettabile. Il calore toglie forse qualche cosa allo splendore del sole? L'attenuarsi del senso dell'avvento documenta la nostra decadenza spirituale. Cioè di quello che avviene, cioè di questo futuro, cioè di questa speranza. Mancare di speranza vuol dire considerare che il futuro è negativo. Io quando facevo gli incontri con i genitori dicevo sempre, il peccato più grave di un genitore è dire ai propri figli, più si va avanti più è peggio. Perché tu gli rubi la motivazione per impegnarsi nella vita. Perché inesorabilmente il tempo non lo puoi fermare. E più si va avanti, più è peggio. Ma capite che culturalmente i ragazzi adesso questa cosa noi non avremo mai la pensione. Te lo dico. E noi stiamo ancora qui a difendere alcuni privilegi e non ci rendiamo conto del disastro psicologico che c'è nei cuori, nelle teste dei nostri ragazzi. Penso, come tutti voi, a me è mancato il respiro di fronte a quel ragazzo che ha ucciso il fratellino e i genitori. Che dice, e tutti dicevano, ma non avremmo mai pensato che in lui ci fossero quei pensieri, quel disagio. Però facciamo il bonus psicologico per gli psicologi. Ma dovremmo fare in modo, non ho che ci vadano e che si facciano aiutare i ragazzi, ma se però la società li porta a non avere speranza, li condanniamo ad una vita infelice. Sì, Don Mazzolari parla anche che sì, il difetto dei due discepoli, come pure dell'uomo di ogni tempo, è la mancanza di speranza. E guarda caso, venendo meno la fede, venendo meno l'ascoltare, il dar credito al Vangelo, viene meno la speranza e cresce il disagio psicologico. La motivazione. No, rimane la motivazione della carriera, di una competizione sfrenata, per la quale però talvolta uno non si sente all'altezza ed è deprimente. Dice, non ce la faccio. Ecco, questo avvento vuol dire quello che viene, quello che sta avvenendo, che arriva, e arriva il Signore, non ci lascia soli, non ci abbandona. Ecco perché il titolo della lettera pastorale è una frasettina che dice io sono con te. Sì, io sono con te. Poi ci ho messo sotto la citazione, perché è il Signore che dice, è Lui che dice io sono con te. Come tante volte invece la promessa io sarò con te, non temere, io sarò con te. Per esempio Gesù, no, io sarò con te, come sono stato con Mosè. Piuttosto che l'angelo che dice alla Madonna, il Signore è con te. E noi l'abbiamo fatto diventare sempre un po' l'inizio di ogni liturgia, il Signore sia con voi. Ecco, questa è la speranza cristiana, che non siamo mai soli, questa è la nostra fede. Per vedere, per riconoscere i segni del Gesù che viene, occorre avere un animo desto, intelligente, aperto al futuro, liberi dal materialismo incombente. Però provate a pensare come fin da piccoli i bambini sono strumentalizzati perché bersaglio di pubblicità, perché così fanno i capricci e riescono a fare aprire il portafoglio ai genitori. Cioè il materialismo incombente, fin da piccolo, ci vede tutti vittime. Ma con una metodologia che è molto più suadente rispetto al 1940. Però nel 1940 lo diceva già Don Primo Mazzolari. In un sepolcro vuoto non è detto che ci sia la vita, ma è necessario che il sepolcro sia vuoto per credere nel risorto. Ecco, lui fa queste affermazioni, questi immensi. Sì, è un segno il sepolcro vuoto. Non è la prova. Da pensare. Non è la dimostrazione che toglie. E in effetti anche nel Vangelo c'è scritto che ai soldati viene raccomandato e dite che sono venuti i suoi e l'hanno portato via. E se il governatore lo saprà, noi vi difendiamo. Cioè non dobbiamo leggere il Vangelo con la pretesa che io trovo. Già nel Vangelo c'è scritto non chiedere a quel segno qualche cosa che non gli appartiene. Per questo la vera crisi è religiosa più che economica. Pagina 111. La vera crisi è religiosa. Incamminati come si è verso un nuovo paganesimo di fronte al quale occorre vigilanza e intelligente opposizione. Eppure, di fronte ai due discepoli che sono così bravi a fare la cronaca ma privi di speranza, lui dice, forse non è vero, ai due discepoli Gesù rimprovera di aver avuto una concezione falsa del Messia. Che cosa rimprovera il Signore? La mancanza di intuizione o di istinto religioso che ci porta verso schemi che nei due discepoli rispondono a fantasie messianiche di grandezze temporali e in noi a fantasie pressoché uguali, quantunque sotto nomi e giustificazioni diverse. Ecco la censura, perché dovevamo andare a farci un posto al sole, ecco la fantasia di grandezza, no? E appena dopo dovevamo conquistare il mondo. Ecco, falsi messianismi. Ecco, la mancanza di istinto religioso, cioè, o di senso sfidico, per cui, cosa succede? Succede che si dà credito, si fa diventare religione, fede religiosa, l'ideologia. Quando l'anno scorso abbiamo chiamato qualcuno a spiegarci cos'era successo in questa terra, ci è stato detto che i nazionalismi, tutti, anche quello italiano, quello sloveno, quello croato, quello di tutti i paesi balcanici, i nazionalismi come nuova religione, dove hanno sostituito alla simbologia religiosa ed è diventata una fede religiosa per la quale diventare martiri, no? Partigiani disposti a morire, a dare la vita, non più la processione ma il corteo, non più lo stendardo ma la bandiera, non più gli inni religiosi ma quelli di partito o così via, non più le omelie sul Vangelo ma i comizi. Nuova religione, e avendo le sembianze della religione, guerra di religione per la quale si è disposti a dare. È evidente che sì, ci sono delle allusioni in questo testo, in questa direzione, e pertanto il regime ha detto, almeno fino a quando c'è la guerra, che questo libro non può essere letto. Fu cambiato l'otre, ma il vino rimase quello di una volta. Cioè i sogni di un messianismo sbagliato che avevano i due discepoli di Emmaus, Non è più quello. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele dall'oppressione dei romani, Adesso si dà fiducia alla luce. Che c'è di diverso tra il messianismo d'allora e gli imperialismi di oggi ai quali i cristiani d'ogni confessione vanno sacrificando con servile compiacenza le loro più sacre e inaccordabili parole. Allora, siamo arrivati ormai ad Emmaus, cominciano, e lui immagino esserci le prime case, magari anche la sinagoga, c'è una taverna, E però c'è un fatto che il cuore di questi 12 miliardi è quel fuoco che si è riacceso. Siamo arrivati alle prime case di Emmaus senza accorgercene. Si cammina bene col Signore, anche quando non si sa che è Lui che ci cammina accanto. La sua presenza opera senza di noi. Non ci ardeva il cuore mentre Egli ci parlava per via. Nessuno dei due si è fermato a guardare il villaggio. Emmaus, un mucchietto di case, una sinagoga, una taverna sulla strada, qualche palma, qualche orto, poi tanto cielo. No, non voglio vedere di più, non ho bisogno di vedere di più. So che qualche cosa mi è vicino, so che sto per arrivare dove volevo andare. Prima diceva, non li ha rimproverati perché andavano ad Emmaus. Perché vanno ad Emmaus? Vanno ad Emmaus per scappare via da Gerusalemme. E noi da che cosa stiamo scappando? Sono sulla strada, ma Gesù è la strada. E su quella strada c'è Gesù. Qualsiasi sia la tua strada, Gesù si fa accanto e ti parla, apri il cuore e arderà. Arrivati al villaggio dove andavano, ma Emmaus ha quasi perduto ogni importanza ai loro occhi. Il forestiero, senza mostrarlo, li aveva disamorati del loro viaggio. Erano arrivati, ma il loro cuore era oltre Emmaus. Ci sono delle affermazioni belle. Il Signore ha una strana maniera di disincantarci. Egli non dispregia nessuna nostra meta, non condanna i nostri ideali, anche se meschini. Non si scaglia contro i nostri affetti terreni, ci fa un cuore nuovo, ce lo dilata, ce lo sprofonda. E se il vecchio uomo non vuole credere, ci porta via tutto perché lo schianto ci tolga l'ultima illusione del senso. Gesù non ha rimproverato i due perché andavano ad Emmaus, barattando con il rumore dissipatore della strada il silenzio raccolto del cenacolo. Non ha spregiato Emmaus. Non si demoliscono senza pericolo e senza sollevare ostinate resistenze i piccoli appoggi. Due poveri discepoli, stanchi, sperduti come erano, cosa potevano pensare di meglio di Emmaus? Per chi ha scoperto il tesoro, i confronti sono facili e il vendere ogni cosa è una festa. Ma chi non vede nulla e solo ne sente parlare come di cosa che può esistere, il buttar via anche una briciola è una follia. Occorre avere un cuore che arde. E Gesù che parla. Capite il valore della parola, ma con un cuore aperto per cui è il Signore che mi parla. Ritrovarci, aprire il Vangelo. Quello che la tradizione ci comunica è ogni domenica. Dico almeno ogni domenica. Però sapete che quanto si dice, no, dai, c'hai l'app del telefonino, almeno qualcosa di buono, no? Dai, c'hai il Vangelo tutti i giorni che ti può arrivare sul tuo telefonino. Puoi venire a messa tutti i giorni, non è un peccato. Non è un peccato. Ma c'hanno tante cose da fare. C'è tanta gente che si annoia. C'hai da ascoltare il Signore che ti parla e ti infiamma il cuore. C'è molta gente che sa far la predica sul peccato, ma troppo pochi sanno far sentire che il bene è bello, che il volersi bene è bello, che il prodigarsi è bello. Prima di disamorare bisogna innamorare. Prima di chiudere una porta sul tempo bisogna spalancare una finestra sull'eternità. e allora lo invitano a fermarsi. E Gesù è lo sfaccettato. Si ferma, non è di fretta come noi, che se c'è un imprevisto non abbiamo tempo, ci arrabbiamo perché c'è l'imprevisto. No, noi preti siamo così a volte. No, e voi venite, no? Scusi reverendo che l'ho fatto perdere tanto tempo. Gesù si ferma. Gesù si ferma con Zaccheo, Gesù si ferma con la Samaritana, Gesù si ferma con Nicodemo, Gesù si ferma. Sembra non abbia proprio niente da fare. Non è come noi vescovi, noi preti, abbiamo tante cose da fare. E ma anche voi, anche se guardiamo quanti posti vuoti ci sono nelle nostre chiese, siamo così impegnati, no, forse abbiamo perso la motivazione di fermarci ad ascoltare, trovare delle parole. Gesù ha trovato delle parole che hanno fatto ardere quel cuore, li ha anche rimproverati, stolti e tardi di cuore, ma non ha parlato male di Emmaus. Bella la notazione di Mezzanotte. Invece noi magari in modo moralistico gli diciamo, come l'ho fatto anche prima negli esempi, che sono attaccate le cose materiali, eccetera. Ma prima di disamorarli, innamoriamoli per qualcosa di più grande. Va, leggo ancora qualche ultima citazione, il libro va avanti ancora, perché certi discorsi di lui erano improvvisamente riaffiorati. La sua pietà si ristampava nel loro animo, come nel samaritano della strada che va da Gerusalemme a Gerico, come sul lino della Veronica. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero pellegrino, mi avete ospitato. Invitando il forestiero a rimanere, i due sentivano di rendere un omaggio alla memoria del maestro. Non l'hanno ancora riconosciuto, è solo un forestiero. Ma arde il loro cuore, lo dicono dopo, e Mazzolari legge così: riaffiorano però alcune parole del maestro, e allora quell'ospitalità, quel gesto di carità, fermati, dove vuoi andare avanti, che si fa sera, aprirsi un po' all'altro, è uno straniero, è un forestiero. La loro anima ritornava ospitale. Avevano pietà del Cristo povero, del Cristo pellegrino che camminava nella notte verso una meta ignota. Nel calore del discorso si erano dimenticati di chiedergli chi fosse e dove andasse, ma da straniero che egli era, al suo apparire, si era inavvertitamente fatto prossimo. La carità li disponeva alla comunione con Cristo. No, è una carità verso uno straniero, verso un forestiero, ma li disponeva alla comunione che li porta a riprendere la strada, paradosso, ma sera, e tornano indietro, e nel cuore della notte vanno nel cenacolo. E qui ci sono anche delle parole sull'Eucarestia, dove, perché Gesù è riconosciuto nello spezzare il pane. L'Eucaristia non può avere una preparazione diversa da questo sguardo di pietà. Se veniamo a messa, ma non c'è stato uno sguardo di pietà verso il prossimo, se il riaffiorare della parola di Gesù che già abbiamo ascoltato non ci porta uno sguardo diverso verso il familiare, il vicino, il povero e così via, rischiamo di non riconoscere nella frazione del pane. È un rito stanco e dopo smetto di andarci. Si spegne di dire a messa, non mi dice più niente. Prima ci andavo, ma le persone anziane, e prima andavo sempre tutte le domeniche. Poi, ecco, qui dice, ma perché? Perché è mancato quello sguardo di pietà, perché non hai fatto riaffiorare nel tuo cuore, negli incontri veri con il povero, non è riaffiorato quello che il maestro ha detto. E allora anche il rito rimane qualcosa di morto. È morto. Capisco adesso perché l'Onnipotente si fa bambino, perché l'Onnipotente si vesta della più grande impotenza e chiede a tutti ed ha bisogno di tutto, anche di una stalla abbandonata, del fiato di un asino, di un po' di paglia, di una taverna. Perché questo diventa la preparazione all'incontro con lui nel sacro. Capisco adesso perché il Signore entra nella taverna di Emmaus. La taverna, come il presepio, è la casa dell'accondiscendente, la scuola che confonde i savi e depone i potenti. Che strana maniera di confonderci e di deporci. Noi ci vestiamo di ferro e di acciaio, torna ancora la guerra. Cioè, qui, capite, si legge il Vangelo, ma lo sguardo è sempre sulla vita e quello che sta succedendo. Non è la lezio dove la vita viene lasciata, se non la lezio, poi la meditazio e così via. Per lui le fonde insieme. Noi ci vestiamo di ferro e di acciaio, ci mettiamo intorno fortezze di cemento e campi di mine. Ci serviamo di ordigni che vomitano fuoco e morte, vantiamo la nostra forza uccidendo. Che povera forza, una forza che uccide. Mentre il forte, con la maiuscola, lui usa tante volte la maiuscola, il forte è Gesù, il forte si veste di povera carne, una carne che ha freddo, che ha fame, già piange, già sangue, questa povera carne. Di un Dio fatto bambino, di un Dio fatto pellegrino. Noi ci barrichiamo, scaviamo trincee, tracciamo limiti, e l'inaccessibile, l'inviolato, l'eterno entra nel tempo, scende sulla terra, prende dimora fra gli uomini, toglie il limite fra l'infinito e il finito, fra l'umano e il divino, e si mette a servizio di tutti, alla mercé di tutti. Quale temerarietà! O non ci conosce, o la sua carità è qualcosa di pazzesco, di infinito, per il quale, per questo suo cuore di Dio, voi capite, o ci innamoriamo, o riduciamo a dei riti stanchi, per i quali poi ci stanchiamo. Mazzolari insiste su questo Cristo che si mette a tavola con loro, trasformando la taverna in una basilica. Ora si siede tra i due, prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo riconoscono. Ma ogni gesto è commentato in riferimento alla sua gente, ai suoi parrocchiani, a quelli che coltivano il grano, quello che lo macinano o che fanno il fornato. E il suo benedire le persone. E le ultime pagine sono ancora sul credere. Credere per chi non crede, se hai il dono della fede, ma ringrazia il Signore, ma non giudicare gli altri. Credi per chi non crede. La mia fede è mia e di tutti coloro per i quali il Signore me l'ha data. Essi hanno diritto su questo deposito che appartiene a me come a loro e tutti vi possono attingere. Chi crede non è l'amministratore del multiforme dono del Signore, non è che l'amministratore, il quale se è stato raccolto nella mia anima piuttosto che in quella di un altro, non lo si deve a una capricciosa disposizione del Signore, ma alla sua sapientissima carità che mi fa obbligo di dare gratuitamente quello che gratuitamente ho ricevuto. La tua fede deve essere una ricchezza per la città, la tua fede deve essere una ricchezza per la tua famiglia, anche per quelli che non credono. L'occhio che ho è per il cielo, la mano che ho è per quello che l'ha inaridita, il piede è per lo zoppo, il denaro per il povero, la fede per chi non crede. Credere con chi crede. L'avventura della fede è qualcosa di fresco e di chiaro come il mattino. Chi ha visto il Cristo lo vede in ogni creatura e in ogni avvenimento. Nessuno è mai così fuori dalla Chiesa da non potervi un giorno tornare come operaio inconfondibile. Dico che, ecco, questa avventura, l'avventura della fede, è un po' il titolo che si è dato alla scuola di teologia per tutti. L'avventura della fede è di Mazzolato. Non l'ho proposto io, ma lo troviamo in questo, l'avventura della fede. Per lui è la più bella avventura, il titolo dell'angelo. Di noi uomini fragili e peccatori, ma abbracciati. Che ha un cuore grande. Ecco, vi auguro che questa avventura della fede sia coltivata e che ci trovi tutti ad aiutarci, perché ne abbiamo bisogno anche dell'aiuto gli uni degli altri.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!